In questi giorni il Signore mi metteva sul cuore delle riflessioni e soprattutto una riflessione in particolare, un versetto in particolare che è un po' e sarà il motore delle riflessioni di questa sera. Geremia capitolo 29, versetto 11, è un versetto che conosciamo molto bene. Geremia 29, 11. Dice così: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Amen. Questa è una grandissima consolazione, soprattutto una grande promessa che il Signore ha lasciato scritto nella sua parola. Ed è una promessa attuale, perché anche questa sera il Signore ci vuole dire a ognuno di noi che i suoi pensieri sono pensieri non di male, ma pensieri, appunto, come abbiamo letto, di pace, per darci un avvenire, per darci una speranza a ognuno di noi, nonostante la situazione in cui noi ci troviamo. E specifica pure che non è un uomo che lo dice, ma dice il Signore. Abbiamo creduto in questo grande Dio, abbiamo creduto in un Dio pietoso, misericordioso ogni giorno nei nostri confronti, e questa è una grandissima consolazione, questo grande Dio che ha cura di noi. È interessante vedere in questo versetto, come dicevo all'inizio, è il motore di queste nostre riflessioni, perché poi andremo a vedere insieme un personaggio che il Signore ha lasciato come esempio nella sua parola, perché dice un avvenire e una speranza. Nel termine originale di speranza non è una speranza umana, non è una speranza come per dire forse vedremo come andrà, ma speranza è intesa come fune, come corda. Dio, nella situazione in cui tu ti trovi, nella situazione in cui ci troviamo, ti tende questa corda per portarti al compimento di questo suo disegno perfetto, di questo suo disegno architettonico, possiamo dire. E allora, leggendo questo versetto, mi sono chiesto, quindi, Signore, nella situazione in cui io mi trovo oggi, nella situazione in cui mi troverò o mi hai fatto trovare in passato, bella o brutta o qualsiasi prova, tu non hai mai commesso un errore nei miei confronti. Perché? Perché, come ho detto prima, è una promessa che fa il Signore. Perché questo mondo vuole solamente dei super uomini, vuole solamente dei supereroi, vuole solamente gente senza paura, vuole persone che non tremano, persone sempre coraggiose. Ma invece la parola di Dio ci insegna che se questo mondo scarta persone deboli, persone povere, persone misere, Dio invece ci vuole arruolare. Perché Dio non cerca supereroi, ma Dio cerca degli strumenti disponibili da essere utilizzati in modo potente nelle sue mani. E c'è un po' il classico esempio di un guanto, che può essere di qualsiasi tipo di materiale, non è in grado di spostare una penna, non è in grado di spostare nemmeno una piuma. Ovviamente quel guanto siamo ognuno di noi, che se lo lasciamo aperto, facciamo entrare la mano di Dio, il Signore sicuramente ci userà potentemente per il suo disegno che ha nella nostra vita. Andiamo insieme in Seconda Corinzi al capitolo 12. Seconda Corinzi 12. Leggiamo dal versetto 9 e dice: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezza, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Questo è un altro grande incoraggiamento che il Signore ci vuole fare. Essere persone deboli, usati potentemente nelle mani del Signore. Questa sera voglio parlarvi di un personaggio e ha a che fare proprio con questi versetti che abbiamo appena letto. Questo personaggio lui stesso si definisce misero, povero e il più piccolo di tutti. Andiamo insieme nel libro dei Giudici, al capitolo 6. Il titolo che ho voluto, parleremo di Gedeone, e il titolo che ho voluto dare a queste riflessioni è quando la tua debolezza diventa l'esercito di Dio. Andiamo in Giudici al capitolo 6 e voglio vedere insieme a voi un po' la situazione del popolo di Israele e vedere questa chiamata che il Signore fa appunto, come ho detto, a Gedeone. Leggiamo dal versetto 1 dei Giudici capitolo 6. E dice, ma i figli di Israele, anzi per completezza facciamo così, nel capitolo 5, versetto 31, faccio un attimino un po' contestualizziamo, perché il libro dei Giudici, sappiamo, è un po' una montagna russa per il popolo di Israele, ogni volta pecca soprattutto di idolatria, poi torna a Dio, per liberare il popolo di Israele chiama dei giudici come suoi strumenti e il popolo di Israele passa alcuni anni, possiamo dire tranquillo, come finisce nel versetto 31, che dice così il paese ebbe pace per 40 anni. Ma c'è un ma che ribalta la situazione nel versetto 1 e dice, ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. Ricordiamo bene questi anni, per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele e per la paura dei madianiti i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti, delle caverne e dei forti. Quando Israele aveva seminato, i madianiti con gli amalechiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui. Si accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini. Infatti salivano con le loro greggi e con le loro tende e arrivavano come una moltitudine di cavallette. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Questa è la situazione del popolo di Israele. La Bibbia sottolinea più volte questa grandezza del popolo dei Madianiti. Erano numerosissimi, erano ogni volta che passavano portavano una grande povertà, una grande devastazione, e ce lo dice nel versetto 6 che il popolo di Israele fu ridotto in gran miseria. Ma fu ridotto in gran miseria così a caso? Assolutamente no, perché il versetto 1 ci dice che fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e se mettiamo gli occhi nel versetto 10, la prima parte, Dio che parla al popolo di Israele, dice, e vi dissi, io sono il Signore, il vostro Dio, non adorate gli dèi degli Amorei. Questo era un comandamento che il popolo di Israele aveva. Versetto 6, ho detto prima, che fu ridotto in gran miseria, e poi è bellissimo che Dio sottolinea nel versetto 10, la seconda parte, dice, non avete ascoltato la mia voce. Ecco perché il popolo di Israele si trova in questa situazione. E così è per me, così è per ognuno di noi, quando il nostro cuore, il nostro corpo, il nostro atteggiamento, qualsiasi cosa che facciamo, non c'è più Dio, noi stessi finiamo in gran miseria, in gran povertà spirituale, finiamo lontani da Dio perché il nostro punto di riferimento, la nostra priorità non è più Dio e finiamo proprio come il popolo di Israele. Siamo devastati da tutto ciò che magari adoriamo quando non è più Dio la nostra priorità. Ma vediamo che nel versetto 6, come abbiamo visto prima, dice la seconda parte: i figli di Israele gridarono al Signore. Per due volte in questi primi 10 versetti dice che i figli di Israele gridarono al Signore. E ora qui inizia proprio la chiamata di Gedeone. Il titolo che ho detto prima è proprio quando la tua debolezza diventa l'esercito di Dio. Vediamo che Dio non chiama un uomo perfetto, ma chiama un uomo tremante. Leggiamo da versetto 11, sempre del capitolo 6 di Giudici, e dice: poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas, abiezerita, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Il significato del nome Gedeone è proprio colui che abbatte, ma nella condizione in cui si trova Gedeone non mi sembra proprio un uomo così forte e valoroso come lo descrive l'angelo del Signore. Dice: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Dice che Gedeone era nascosto per trebbiare il grano, era nascosto perché aveva paura dei madianiti. Quando si trebbiava il grano bisognava farlo all'aperto, perché quando si trebbiava il grano la pula doveva essere portata via dal vento, invece lui lo faceva di nascosto, che nessuno lo doveva vedere. E immagino un po' la reazione di Gedeone, e lui stesso ce la spiega dal versetto 13. Dice: Gedeone gli rispose: ahimè mio signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Un po' come se fosse colpa del Signore tutta questa situazione. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli rispose: ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Gedeone inizia questa sua chiamata con dei dubbi, come per dire: ma Signore, come fai a scegliere uno come me? Non vedi la situazione disastrosa in cui versa il popolo di Israele? E Gedeone è anche uno come noi, era un essere umano come noi. Quante volte magari Dio ci chiama e noi non ci sentiamo pronti? È bellissimo perché Dio, come abbiamo letto all'inizio, sceglie le cose deboli per svergognare le forti. È proprio un elenco, è una scaletta, possiamo vedere. Versetto 13, lui innanzitutto mette in dubbio tutto ciò. E poi già la domanda che gli viene fatta, gli viene detto: o uomo forte e valoroso. Già lì a Gedeone c'era qualcosa che, possiamo dire, non tornava. Versetto 15 dice: Signore, come farò a salvare Israele? Tu stai chiamando me, ma come faccio io a salvare Israele? E poi gli elenca: sono il più piccolo della casa di mio padre e la mia famiglia è la più povera. È là che Dio ti vuole chiamare. L'ha chiamato in un luogo dove lui si nascondeva, nel luogo più buio dove lui si nascondeva. Ha preso, possiamo dire, l'uomo nella classe sociale più bassa del popolo di Israele, in un momento più basso del popolo di Israele. È là che Dio voleva mostrare la sua potenza, innanzitutto a Gedeone e poi al popolo di Israele. Non voglio giudicare Gedeone, ma credo che sicuramente io avrei fatto lo stesso, perché nel versetto 17 Gedeone chiede un segno a Dio, come per dire: Dio, ma sei sicuro che vuoi mandare proprio me? E Dio gli dà il segno, perché nel versetto 21 dice: allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce che aveva preparato prima Gedeone, azzime, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. È così che Gedeone si convince al momento totalmente di questa sua chiamata, perché ora inizia proprio la trasformazione di Gedeone, inizia un cambiamento nel cuore di Gedeone, inizia ad accettare questa chiamata da parte di Dio, nonostante lui avesse tanti dubbi, nonostante si sentisse l'ultima parte del carro del popolo di Israele. Lo vediamo subito nel versetto 25, che dice, perché poi Gedeone ascolta quello che Dio gli ha detto, ha visto il segno che Dio gli ha detto che era vero, che voleva veramente Gedeone, allora lui poi fa un altare a Dio. E dice nel versetto 25, quella stessa notte il Signore gli disse: prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino e costruisci un altare al Signore, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro e offrilo come olocausto, usando il legno dell'idolo che avrei abbattuto. Allora Gedeone prese 10 uomini tra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva detto. Perché inizia questa trasformazione nel cuore di Gedeone e inizia a farsi usare nelle mani di Dio? Io credo che Gedeone ha il compito più difficile di tutti, perché non c'è scritto che deve abbattere solo gli idoli o l'idolo che Israele adorava. L'idolo era prima di tutto in casa sua, perché dice l'idolo che ha tuo padre, l'idolo di tuo padre, e doveva fare questi due sacrifici. Innanzitutto, come ho detto, ascolta l'ordine di Dio e poi deve abbattere l'idolo di suo padre. Non dice mettilo a fianco e offrimi il sacrificio. Dio voleva avere la totale primizia. Non potevano esserci due Dio e poi un altro idolo che il popolo doveva adorare. Nel versetto 25, come abbiamo letto, Dio poi gli comanda: prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni. È bello vedere come Gedeone deve abbattere questo idolo e dice, come dicevo, il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino, costruisci l'altare al tuo Dio in cima a questa roccia disponendo ogni cosa in ordine, poi prendi il secondo toro e offrilo come olocausto usando il legno dell'idolo che avrai abbattuto. Doveva sparire qualsiasi cosa dell'idolo precedente che il popolo di Israele adorava. Praticamente Dio diceva, o Dio ci sta dicendo, che se abbiamo degli idoli, dobbiamo tutti gli idoli che amavamo e tutto ciò che ci schiavizzava, dobbiamo bruciarli, dobbiamo raderli al suolo, perché Dio vuole un'adorazione totale solamente a lui. Dio gli comanda che il popolo di Israele, soprattutto Gedeone, che doveva dare l'esempio massimo per eccellenza, soprattutto lui insieme al popolo di Israele, non dovevano avere nessun tipo di legame con tutti gli idoli passati, tutti gli idoli che li tenevano schiavi, perché tutti gli idoli che tenevano schiavo il popolo di Israele li hanno portati a 7 anni di miseria e distruzione totale. Perché Dio nel sacrificio del secondo toro specifica questi sette anni, perché indicava la pienezza di questa miseria durata appunto per 7 anni. Il popolo, facendo questo sacrificio, andava a riconoscere che Dio era tornato in mezzo a loro e andavano a riconoscere che questi 7 anni di miseria erano finiti. Un altro compito difficile che ebbe Gedeone, c'è scritto più avanti ma per brevità di tempo lo dico io, è che una volta che Gedeone distrusse l'idolo che era posto in alto, che lo vedevano tutti, che tutti adoravano, e come dicevo l'idolo di suo padre, la storia continua e dice che il popolo insorse contro di lui, volevano ammazzare Gedeone perché aveva distrutto l'idolo. Poi si mise in mezzo il padre di Gedeone e gli disse: se Baal veramente è un dio, salverà se stesso, ma sappiamo molto bene così, che così non andò la situazione. Vediamo un Gedeone contro tutto e contro tutti, l'ultimo del popolo di Israele che si fa usare veramente pienamente dal Signore. Dai versetti 36 ai versetti 40, però, Gedeone dubita ancora, gli chiede due segni, altri due segni al Signore, non che dubitava di Dio, dubitava di se stesso, voleva capire se doveva essere veramente lui, l'uomo che doveva salvare il popolo di Israele. Anzi, leggiamolo questo passaggio, Gedeone, Giudici capitolo 6, versetti 36 a 40, e dice: Gedeone disse a Dio: se vuoi salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un vello, cioè un segno, di lana sull'aia. Se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. E così questo miracolo avviene per due volte. Dio fa scendere la sua benedizione, che rappresenta la rugiada, anche dove tutto è secco, anche dove tutto è asciutto. È veramente bello come Dio sostiene Gedeone, nonostante i suoi dubbi, nonostante le sue perplessità, ed è anche bello come Gedeone si fa usare dal Signore. Ora arriviamo al momento, diciamo, finale un po' della storia di Gedeone, al momento della battaglia che conosciamo molto bene tutti quanti, e dal versetto 2 al versetto 7 Dio fa una pulizia, diciamo, attraverso l'esercito di Dio, perché da tantissimi uomini, leggiamo dal versetto 1 del capitolo 7, e dice: Jerubal, che era il nuovo nome di Gedeone, che voleva dire colui che va contro gli idoli, colui che va contro Baal, dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi la mattina presto, si accampò presso la sorgente di Carod. L'accampamento di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More nella valle. Il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Dio elimina tutto ciò che l'uomo possa utilizzare per innalzare se stesso e per oscurare, o meglio, provare a oscurare la gloria di Dio. Dio vuole combattere questa battaglia, vediamo più avanti, vuole combattere questa battaglia decimando l'esercito di Israele. Passano da tantissimi uomini, dice la storia, a solamente 300 uomini, e li sceglie in modo molto preciso. Tutti gli uomini che erano stanchi o che avevano paura dovevano tornare a casa, e se ne andarono a casa. Altri uomini, Dio gli dice a Gedeone: devi guardare come bevono, come berranno l'acqua. Alcuni uomini si stesero proprio per terra a bere l'acqua, altri bevevano e intanto vigilavano. Ecco gli strumenti che Dio vuole nella sua Chiesa. Proviamo a pensare tutta la Chiesa di Villa Cortese come se fossimo questi 300 uomini, ricolmi delle benedizioni di Dio, quando noi lo seguiamo, quando noi ubbidiamo a Dio, ma allo stesso tempo vigili e comunque a guardarci degli attacchi di Satana, ovviamente restando attaccati a Dio. E come dicevo, Dio cerca strumenti disponibili per la sua opera. La battaglia poi va avanti, e questa battaglia verrà combattuta contro i Madianiti attraverso tre strumenti: le brocche, le trombe e le torce. Gedeone darà degli ordini ben definiti. Prima di tutto bisognava suonare la tromba e lui doveva dare l'inizio. La tromba per il popolo di Israele annunciava che il re era in mezzo a loro, ma in questo caso annunciava che Dio era tornato in mezzo al popolo di Israele. Poi c'erano queste brocche e poi c'era questa fiaccola che doveva essere accesa. Queste brocche rappresentano le nostre vite rotte, piene di ferite, deboli, stanchi, impauriti, ma che se le rompiamo veramente davanti alla presenza di Dio, Dio illuminerà le nostre vite attraverso questa fiaccola, attraverso queste torce, come ci insegna la storia di Gedeone. Questi erano gli strumenti che il popolo di Israele andava in battaglia contro questo popolo numeroso dei Madianiti. E poi loro, il popolo di Israele, dovette urlare una frase per l'Eterno e per Gedeone. È molto bello come il popolo di Israele riconosce Dio come l'Eterno, come chi doveva guidare questi 300 uomini, e riconosce Gedeone come la loro autorità. Ma qual è stata la vittoria del popolo di Israele? Com'è stata la vittoria del popolo di Israele? Leggiamole insieme, nel capitolo 7, versetto 21. E dice: ognuno di loro rimase al suo posto. Il popolo di Israele non dovette fare assolutamente nulla. Fece tutto il Signore attraverso questi strumenti. Se noi ci lasciamo guidare ogni giorno dal Signore, anche se diciamo: Signore, ma io sono debole, sono stanco, sono ferito, sono in una situazione difficile, il Signore ti vuole usare come suo strumento potente per manifestare la sua gloria. Purtroppo Gedeone, la sua storia, diciamo, non finisce proprio al massimo, anche se è ricordato in Ebrei 11, perché Gedeone a un certo punto chiede al popolo di Israele che gli darà il bottino della guerra contro i Madianiti, più di 20 chili di oro chiede, e lui forgia un efod come commemorazione di quella grande battaglia. Il problema è che crea un legame al popolo di Israele, che si prostituisce davanti a questa nuova commemorazione di nuovo. Ma comunque Gedeone rimane uno strumento, perché, come abbiamo potuto vedere, nelle mani di Dio. È un po' anche, non so se avete già sentito sicuramente, la storia di un uomo, un signore anziano che stava passeggiando in un mercato e vide di colpo un violino tutto rotto, tutto ammaccato, con le corde strappate, non si capiva più se fosse un violino o cos'altro, e andò da questo commerciante, gli disse: voglio comprare quel violino. E questo qua gli rise in faccia e gli disse: ma tu sei pazzo, non sai, questo qua forse non puoi usarlo per spazzare per terra, ma nemmeno, è proprio spaccato, non puoi farci nulla, non puoi nemmeno suonarlo. Ma quest'uomo insistette e disse: no, dammelo. Quest'uomo era un maestro lutaio e decise di sistemare con cura questo violino. Ogni suo particolare rotto, ogni suo difetto, lo sistemò. Così decise di portarlo a un evento importante, a un concerto importante di una famosissima orchestra, e questo violino era il migliore di tutti gli altri violini, perché grazie a queste sue, fatemi passare il termine, ferite, queste sue ammaccature, aveva un suono spettacolare, aveva un suono più dolce, perché quel maestro lutaio sapeva molto bene la potenza che poteva avere quel tipo di violino. E così anche noi, fratelli e sorelle, possiamo ricordarci che nella nostra debolezza, come abbiamo detto all'inizio, Dio si vuole usare di noi, Dio vuole usare la sua potenza attraverso di noi. E come abbiamo detto, che attraverso la nostra debolezza può diventare l'esercito di Dio, come questi 300 uomini, grazie anche al fatto che Gedeone, nonostante i suoi dubbi, si è voluto fare usare dal Signore. Amen. Amen.